Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Io ho voluto esservi vicino in questo momento. Dire a voi che vi porto nel cuore e so della vostra sofferenza, delle vostre angosce e anche so anche dei vostri morti. Sono con voi e per questo ho voluto oggi essere qui. Adesso preghiamo il Signore perché vi benedica e preghiamo anche per i vostri cari che sono rimasti lì e sono andati in cielo. Ave Maria,
una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando le parole con le quali Papa Francesco si è rivolto ieri nel primo pomeriggio a quanti lo hanno accolto ad Arquata del Tronto. Ricordiamo, ieri Papa Francesco ha visitato a sorpresa le popolazioni dell'Italia centrale colpite dal terribile sisma del 24 agosto scorso. Ha portato il suo conforto, il suo incoraggiamento e sono tante le associazioni presenti sul campo per incoraggiare, per sostenere anche concretamente i terremotati in tanti modi. Tra queste associazioni c'è certamente l'Unitalsi, che noi conosciamo per lo più perché organizza i famosi treni bianchi per Lourdes, ma l'Unitalsi non fa ovviamente solo questo. Da 113 anni, infatti, oltre ai pellegrinaggi dei malati, ha in cantiere e realizza numerosi progetti di solidarietà, tra questi anche progetti dedicati appunto ai terremotati dell'Italia centrale. Di questo, ma anche del recente pellegrinaggio nazionale proprio a Lourdes, ha parlato padre Vito Magno con il presidente dell'Unitalsi, il dottor Antonio Diella. Ascoltiamo la sua intervista.
Dottor Diella, lei è un magistrato ed è anche un diacono permanente. Beh, a molti queste attività potrebbero pure bastare. E invece lei ha accettato per la seconda volta di fare il presidente dell'Unitalsi. Da dove nasce l'amore per questa associazione?
Nasce dalle esperienze che ho fatto da ragazzo. Io ho fatto un percorso abbastanza semplice, ero un giovane di parrocchia, mi è stato proposto questo viaggio a Lourdes con l'Unitalsi del mio paese. Io onestamente ci sono andato senza nemmeno ben capire cosa avrei dovuto incontrare e cosa avrei dovuto fare. E poi sin dalla prima esperienza, questo rapporto con le persone che erano in difficoltà, quei tanti ammalati anche gravi che erano in pellegrinaggio, ha segnato le scelte più importanti della mia vita e questo rapporto non è più finito, continua ancora adesso, continuerà sempre, è come il primo innamoramento che ti segna anche la vita affettiva, anche Lourdes ha segnato anche la mia vita affettiva perché è un innamoramento che continua ormai da tantissimi anni.
Bene, Lourdes quindi una scuola anche di misericordia, soprattutto di misericordia, no?
Noi l'abbiamo ribadito quest'anno nell'esperienza di tutti i pellegrinaggi dell'anno di misericordia, come tutta la storia di Lourdes sia una storia di attenzione e di misericordia nei confronti di Bernardetta, ma nei confronti di chi soffriva, di tutti quelli che avevano problemi. Proprio perché scuola di misericordia è anche, è importante, una scuola di vita, cioè la nostra vita deve essere fatta di accoglienza, di capacità di perdono, perché l'unica veramente speranza che abbiamo anche per cambiare il mondo che abbiamo attorno e per cambiare il mondo, creare dei rapporti nuovi basati sulla fiducia e sulla capacità di accoglienza e di perdono.
Ecco, i momenti più toccanti del pellegrinaggio di quest'anno.
Noi abbiamo avuto una bellissima esperienza sia nella processione eucaristica che nella processione al flambeau, quella con le candele che si fa la sera. Nella processione eucaristica è bellissimo poter accompagnare il Signore per le strade del mondo, era questo il significato. Oltretutto quest'anno il sacramento era portato da un sacerdote in carrozzina, da un sacerdote ammalato, e per noi era un segno bellissimo. Questo sacerdote con gravi difficoltà in carrozzina che stringeva il Santissimo per la sua vita e per la vita di tutti. Veramente è stata una bellissima esperienza.
Anche perché in mezzo ai pellegrini e ai malati c'erano anche dei terremotati, no?
Beh, noi abbiamo addirittura il primo pellegrinaggio di Talsi che è partito subito dopo il terremoto, ha accompagnato a Lourdes parecchie famiglie che erano state toccate anche in maniera seria dal terremoto, insieme a famiglie che invece non avevano subito nulla, che però abitavano nelle stesse zone. Abbiamo chiesto loro di fare questo cammino per affidarsi nuovamente alla vita, per vivere insieme questa speranza di ricominciare, che poteva partire anche dall'esperienza di Bernardetta, piccola, senza mezzi, senza niente, ma fiduciosa che il disegno di Dio per lei era un disegno di felicità e che doveva continuare a sperare. Anche nel pellegrinaggio nazionale ce n'erano alcuni, abbiamo fatto in modo che loro potessero vivere questa esperienza, proprio per sentirsi non lasciati soli, anzi accompagnati da noi e dall'esperienza di Dio. E devo dire, hanno fatto anche loro una bellissima esperienza.
Con quali altre iniziative di sostegno nelle zone terremotate voi come Unitalsi siete presenti?
Dunque, noi abbiamo da subito fatto un accordo con l'Associazione dei Presidi del Lazio per prenderci carico della ricostruzione della scuola di Amatrice. Insieme con questo abbiamo fatto un'iniziativa a favore anche di altri comuni della zona, ma soprattutto siamo impegnati nel territorio, nella vita ordinaria delle persone, i trasporti, l'andare all'ASL, il contattare i medici, l'essere presenti in casa o in tenda, sostenere proprio la vita normale, perché è possibile, era possibile ricominciare, ma c'era bisogno di una compagnia che si fosse fatta attiva presenza, ed è quello che sta ancora succedendo. Noi stiamo continuando questa presenza di sostegno sia alle scuole, quindi ai bambini in particolare, sia alle persone anziane e disabili che soffrono particolarmente questa condizione attualmente di precarietà e che hanno bisogno di persone a fianco perché possano riprendere un cammino, perché possano sentirsi non abbandonate. Continueremo questa esperienza, che è un'esperienza anche molto silenziosa. Noi non amiamo molto far sapere al mondo che c'è questa esperienza. L'importante è che questa esperienza accompagni le persone, sia reale, sia concreta, sia anche nascosta, ma sia felice. E devo dire che nonostante abbiamo, come dire, in questo momento scelto questa strada, molte persone ci aiutano in questo, tanti sanno, tanti sostengono, tanti intervengono. È veramente l'esperienza, credo, tipica della Chiesa: essere a fianco, non essere addosso o essere sopra, essere a fianco, guidare e farsi guidare, cioè vivere insieme la strada. E continueremo a fare questa esperienza anche accompagnando le persone nei pellegrinaggi. Riuniremo adesso proprio nelle zone terremotate ad Ascoli Piceno tutti i nostri responsabili d'Italia, sia come segno di attenzione a questi nostri amici, a questa zona del paese, sia come impegno a vivere fino in fondo comunque l'esperienza di carità, perché noi nei pellegrinaggi questo impariamo e continuiamo ad andarci per continuare ad avere i criteri per vivere tutti i giorni un'esperienza di fraternità e di fraternità lì dove siamo. lì dove viviamo, lì dove c'è il nostro personale volontario, perché è lì che si gioca la partita della costruzione di un'umanità nuova.
Per i migranti, quali iniziative avete in atto?
Abbiamo alcune zone in Italia dove i nostri volontari partecipano all'attività proprio di accoglienza, di sostegno dei migranti che vengono inviati dalle prefetture nei vari comuni. È un'esperienza molto delicata e molto complessa, perché non ci vuole solo capacità di accoglienza, ci vuole preparazione, ci vuole formazione, la buona volontà non basta, ma le nostre sottosezioni, in particolare nelle Marche, in Puglia, in Campania, in Sicilia, ci stanno molto lavorando, seguendo sia le indicazioni che vengono dalla Chiesa locale, sia affrontando le circostanze immediate, di intervento immediato in sostegno dei migranti che arrivano e che devono avere una presenza accogliente. Davvero dobbiamo proteggere le persone, prima ancora e meglio di proteggere i nostri confini.
Su quanti volontari l'Unital si può contare?
Ma io dico sempre che non conta solo sui volontari, ma anche su tanti pellegrini che poi tornano a casa e vivono comunque una disponibilità, piccolo o grande che sia, ai percorsi di carità. Credo che quest'anno abbiamo raggiunto complessivamente le 40.000 persone, che è un impegno serio, un impegno grande, con gradazioni diverse, ma ciascuno da quello che può, purché sia dentro l'esperienza della condivisione, della solidarietà con le persone.
Senta, lei ha detto all'inizio che è volontario da tanti anni. In questi anni ha mai visto un miracolo a Lourdes?
Io vedo sempre miracoli a Lourdes. La gente ci chiede soltanto dei miracoli fisici, vedere persone alzarsi, vedere persone mute parlare. Accade anche questo ed è capitato diverse volte, continua a capitare anche nei nostri pellegrinaggi. Io però ho visto tante persone riprendere una speranza che avevano perso, ho visto tante persone tornare convinte che la propria vita fosse un valore, e questo io l'ho sempre considerato un grande miracolo. E a Lourdes questo succede continuamente, è successo anche in questo pellegrinaggio nazionale, di riportare a casa persone che ricominciavano a camminare, che erano arrivate anche per dire per l'ennesima volta non cambia niente, e poi nell'esperienza della preghiera, della grotta, del camminare insieme con degli amici, con una fraternità, hanno riscoperto che la vita vale la pena. È più miracolo di questo.
Dottor Dieda, l'ultima domanda riguarda la partita della pace del prossimo 12 ottobre.
Sì.
Anche l'Unital si è coinvolta in questa partita?
Sì, siamo coinvolti in questa partita insieme con altre associazioni, anche loro impegnate in lavori di solidarietà e di costruzione di un'umanità nuova. Noi siamo impegnati, molto impegnati, chiediamo a tutti non solo di sostenere l'esperienza della partita partecipando, ma anche con gli SMS solidali, anche con l'attenzione a questo evento che richiama sia il tema della pace da costruire insieme, sia la possibilità di aiutare progetti di solidarietà che sia noi che le altre tre associazioni coinvolte portiamo avanti. Noi ci contiamo molto sia sulla presenza, sia sull'attenzione a questo evento e sia sulla solidarietà delle persone, perché in momenti come questi è grazie all'intervento delle persone, e lo si può fare benissimo nella partita della pace e nelle iniziative collaterali che coinvolgeranno anche i bambini proprio all'inizio della partita. Contiamo molto sull'aiuto delle persone per aiutare le persone.
Bene, la ringrazio, dottor Dieda, e auguri per la sua associazione, per l'Unità.
Grazie, grazie, grazie a tutti.
Siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Sarà la 28ª domenica del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 17 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio proposto alla luce della prima lettura.
Il tema di questa domenica, attraverso questo Vangelo, è il racconto dei 10 lebbrosi guariti, ma di uno solo che torna indietro per ringraziare, viene inquadrato dalla prima lettura dal secondo libro dei Re, che racconta l'avventura di Naaman, il siriano che viene guarito dalla lebbra dal profeta Eliseo. Ecco, la storia di Naaman ha due aspetti principali. Una è quella dell'obbedienza, ovvero sia Naaman è un uomo che arriva con la sua lebbra, adesso logicamente non entriamo in tutti i particolari della sua storia, ma arrivato con la lebbra si vede dare un'indicazione molto stramba, molto inconsistente, cioè andarsi a bagnare 7 volte nel Giordano per guarire. E lui è tentato di non prendere sul serio questa richiesta, ma i servi lo convincono a fare questa cosa, anche se a lui sembra assurda. Lo fa e guarisce. Allora questo è il tema dell'obbedienza, che è la sua forza, non tanto nello specifico degli atti fatti, quanto nella fiducia che si stabilisce fra chi dà l'indicazione e chi la segue. È un problema di relazione l'obbedienza, ma la liturgia ha scelto di non stare troppo a sottolineare questo fatto. Cioè all'inizio del testo si cita, in questo testo che diciamo si è preso nella parte finale del racconto, si cita questo fatto di bagnarsi 7 volte secondo la parola di Eliseo, e il suo ridiventare giovane, il suo corpo divenne come il corpo di un ragazzo ed era purificato dalla lebbra. Ma la sezione di testo che viene scelta dalla liturgia è tutta sulla sua reazione conseguente. Il sapere che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele, dice testualmente, e quindi vuole fare dei doni. È il tema della gratitudine, è il tema del rispondere agli effetti dell'opera di Dio in noi. E infatti, appunto, questa tematica qui è preludio ottimo a sottolineare questa realtà. Cioè, Gesù nel Vangelo di Luca, al capitolo 17, attraversa la Samaria e la Galilea, gli vengono incontro 10 lebbrosi in questa zona di confine, e scopriremo poi che 9 sono giudei e 1 è un samaritano. Gli chiedono aiuto e lui dà un'indicazione, un'obbedienza anch'essa un po' curiosa, perché devono andarsi a presentare ai sacerdoti mentre ancora sono malati, e andando guariscono, cioè obbediscono e vedono l'effetto. Ma uno torna indietro e Gesù dirà questa frase: ma non sono stati purificati tutti e 10? Gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. E cioè lo straniero, l'estraneo è quello che torna a ringraziare. Come succede che le persone che stanno sempre in casa non ringraziano e danno per scontato tutto quello che usano, di cui usufruiscono, mentre l'ospite, almeno i primi giorni, chiede scusa di tutto, chiede permesso per ogni cosa e ringrazia per ogni cosa. E questo è un tema che altre volte su questo testo abbiamo affrontato, ma qui quello che torna è che il passare dalla guarigione alla salvezza, perché questa frase è piuttosto sostanziale, non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Gli altri sono stati solo purificati, guariti, lui è salvato. Si può guarire nel corpo e non essere salvati nello spirito. Si può risolvere un problema pratico e non crescere umanamente. Ma che cosa registra la salvezza? Qual è la cifra di un cuore salvato? La gratitudine. Ovvero sia, l'essere di fronte alla vita con un senso di ricezione, di essere di fronte alla vita come chi ha ricevuto tanto. Pensare alla vita come un regalo, pensare alla vita come un dono, come una generosità. Essere di fronte alla vita e pensare che si è ricevuto tanto. Questo è il cuore nuovo. Cosa curiosissima. Noi pensiamo che questa sia una cosa collaterale. No, è importantissima. Cioè, il cuore del Figlio Eterno del Padre, di Gesù Cristo, è un cuore grato. La salvezza si riconosce dalla gratitudine. Non mi convincerà mai una persona di avere una vera redenzione se brontola dalla mattina alla sera di tutto. È vero che molto spesso questo può essere un modo di presentarsi, ma questo innamoramento per la mormorazione, questo essere inclini a vedere il male, a non pensare bene di niente, a contare sempre ciò che manca e a non essere grati di ciò che invece c'è, è l'indice che il cuore è quello vecchio. Si può essere in ogni ambito e in ogni posizione, anche nella Chiesa, ma se il cuore non è inondato di gratitudine, vuol dire due cose. Uno, che non si è veramente passati dal vecchio al nuovo. Due, che non si ha il senso della realtà. Perché la gratitudine è il senso della realtà, le cose che ci sono. Si può trovare gratitudine nel cuore di una persona molto malata e magari possiamo in maniera sconvolgente trovare attitudini di pace e di senso dell'abbondanza in persone che con gravissime disabilità, con crediti che potrebbero vantare rispetto alla vita infiniti, invece troviamo cuori di debitori. E ci sono persone sempre insoddisfatte. Noi abbiamo dei meccanismi che ci circondano, che sono i meccanismi per esempio pubblicitari, che per farci comprare le cose ci devono rendere insoddisfatti, ci devono rendere incompleti per mentalità, insufficienti, poco dotati, con risorse insufficienti, per condizione, perché dobbiamo stare di fronte alla vita come chi ha qualcosa da comprare di nuovo, chi ha qualcosa da prendere di nuovo. Il cuore grato è un cuore pacificato, è un cuore che si gode quello che ha. Un cuore ingrato cerca sempre qualcos'altro. È per questo che, diciamo così, la mentalità che ci circonda ci rende affamati, ansiosi, insoddisfatti. La cura della contemplazione dei doni, l'elenco delle cose buone, è una cosa fondamentale. Non possiamo arrivare all'amore se non per gratitudine. L'amore si riceve, ma se uno non lo contempla, non lo misura, non lo nota, si sentirà come uno che non è stato amato, pure è stato amato e molto. Quante volte nella vita si passano delle fasi, uno si guarda indietro e si rende conto quante persone sono state buone con noi, di quante persone magari ci siamo lamentati e sono state persone generose, ci hanno curato, hanno avuto pazienza con noi, quante volte siamo oggetto dell'amore delle persone e non lo registriamo neanche. Questa domenica ci pone di fronte a una urgenza, una necessità. Non stare di fronte alla vita come chi guarda sempre quello che non c'è, ma stare di fronte alla vita come chi soppesa bene quello che c'è. Consigliamo un esercizio agli ascoltatori. Tutte le sere contare almeno 3 cose belle ricevute dalla provvidenza nella giornata. È un bellissimo esercizio. Lo facciamo e ci fa bene. Contare almeno 3 cose belle che la vita ci ha donato, che la provvidenza, che il Padre Celeste ci ha donato per coltivare un cuore di figli.
E in chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera con La Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.